Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende dall'orario, buona visione, buon ascolto, dipende da dove siete. Io sono Claudio Ferlan, ricercatore all'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento e con me oggi c'è la mia collega e amica Federica Morelli che intervisterò per voi, ma anche per me. Buongiorno Federica.
Buongiorno Claudio.
Federica Morelli è la ideatrice, la leader, in inglese si dice la principal investigator, ma noi parliamo in italiano oggi, di un progetto, a mio parere, ma sono sicuro che lo sarà anche a vostro parere, davvero assai interessante. Il titolo, e lo traduciamo, è La penisola italiana e la schiavitù atlantica, una storia dimenticata. È un progetto finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza. Progetto che ha avuto un particolare successo perché è stato l'unico progetto in storia a vincere il primo bando del Fondo Italiano per la Scienza. Cominciamo da questo dimenticata che c'è nel tuo titolo. Black Italy sfida una convinzione radicata, questa che gli italiani, l'Italia, brava gente, siano estranei alla storia globale della tratta atlantica, della schiavitù. Perché per te è stato importante affrontare questo mito dell'estraneità già in sede progettuale? Poi, che conseguenze ha avuto questa rimozione negli studi di chi come noi fa lo storico? E, insomma, riassumendo, cosa ti ha spinto a sfidare la narrazione tradizionale?
Grazie della domanda, grazie dell'opportunità. Dunque, io innanzitutto sono un'americanista storica, insomma, delle Americhe coloniali e quindi, insomma, mi sono interessata al tema perché nelle mie ricerche di archivio in America spesso incontravo personaggi della penisola italiana che appunto non solo partecipavano alle imprese, diciamo, colonizzatrici, ma anche appunto alla tratta e alla schiavitù atlantica. E quindi mi sono, insomma, sempre più interessata a questo fenomeno e fino a scriverci un progetto, a presentare un progetto per appunto questa ricerca. Allora, innanzitutto la schiavitù e la tratta sono fenomeni transnazionali, per cui fin dall'inizio, cioè fin dalla fine del 400, cui non hanno partecipato solo le potenze colonizzatrici, spagnoli, portoghesi, inglesi o francesi, ma anche altri paesi dell'Europa, paesi dell'Africa, paesi dell'Asia. Quindi cioè, la tratta e la schiavitù, come sappiamo, sono fenomeni globali. E l'Italia, insomma, ha partecipato alla penisola italiana nei suoi vari, nelle sue varie figure, da mercanti, banchieri, investitori in genere, capitani di navi, fin dall'inizio, insomma, ha investito in questa impresa atlantica e anche nella tratta e nella schiavitù. Quindi troviamo italiani, ma troviamo sorprendentemente anche svizzeri coinvolti nella tratta, tedeschi coinvolti nella tratta, cioè paesi che non avevano colonie, ma che partecipavano a questo commercio perché era un commercio appunto atlantico e direi ancora di più globale, perché non era ovviamente solo limitata all'Atlantico e quindi che era transnazionale. Per cui non è, diciamo, una sorpresa trovare persone della penisola italiana che investivano e partecipavano alla tratta. E perché ho deciso di dedicarmi a questo progetto? Perché fino ad ora ci sono stati studi magari su individui, famiglie che hanno partecipato alla tratta, ma venivano considerati casi sporadici, così isolati, no? In realtà il progetto vuole dimostrare che questa partecipazione è un fenomeno non tanto sporadico, ma diciamo di proporzioni abbastanza importanti e che coinvolge la penisola italiana su un lungo periodo, che va appunto da quando questo fenomeno inizia, insomma, della tratta atlantica, dalla fine del 400 fino alla fine dell'800, quindi fino alla, diciamo, no, all'unità d'Italia, se vogliamo. E quindi che è un fenomeno appunto lungo che caratterizza la storia della nostra penisola e che, come dicevo, è un po' dimenticata. Perché è importante ricordare questa storia? Perché perché appunto ha un'eredità, no? Sul passato ma anche sul presente, perché in realtà appunto ci fa ripensare insomma, al nostro passato, al nostro presente, alla nascita ad esempio appunto del razzismo e delle categorie razziali in Italia, che di solito la nostra storiografia, la nostra, diciamo, letteratura fa risalire all'epoca, insomma, dell'esperienza coloniale, se non al fascismo, e comunque all'esperienza coloniale. In realtà questo progetto vuole dimostrare che gli italiani, no, avevano a che fare con il concetto di, ovviamente con gli schiavi, con la schiavitù, di inferiorizzazione, eccetera, fin dal 400, e che avevano, diciamo, delle esperienze nel commercio degli schiavi, nell'essere proprietari di schiavi, e quindi che questa esperienza non comincia solo appunto a fine 800, ma che gli italiani arrivano a colonizzare, no? A fare le prime imprese colonizzatrici in Africa con un'esperienza, un bagaglio di esperienze alle spalle importante. E poi un'altra cosa, insomma, un altro messaggio, diciamo, che il progetto vuole lanciare anche ad un pubblico più ampio, è dire che appunto la presenza di schiavi africani, non solo appunto mediterranei, ma anche dell'Africa subsahariana, in realtà in Italia, non è la presenza di africani non è solo un fenomeno del XX secolo o, insomma, contemporaneo, ma è un fenomeno molto più lungo, che arriva alla seconda metà del 400, e quindi che questa presenza è una presenza, insomma, lunga e continuativa di persone di ascendenza africana in Italia.
Andiamo dentro l'Italia. Quali erano i principali network di banchieri, di mercanti che nella nostra penisola erano legati alla schiavitù atlantica? Puoi farci qualche esempio di città, di regioni che sono le più presenti nella tua ricerca? Sappiamo che la ricerca sta per iniziare, però è chiaro che già in fase progettuale un'idea della geografia ce l'hai.
Allora, gli italiani, in realtà appunto persone provenienti dalla penisola italiana, perché come sappiamo in quel tempo, cioè nell'epoca moderna, l'Italia non esisteva, esistevano diversi spazi, diciamo, italiani. Quelli più legati allo spazio atlantico erano sicuramente i genovesi, che erano legati dalla fine del 400 alle monarchie iberiche, alla Spagna e al Portogallo. Però anche altre città, no? Come le altre città portuali, diciamo, del Mediterraneo occidentale, che guardavano più alla Spagna, diciamo, se vogliamo, e all'Atlantico e anche all'Africa settentrionale, rispetto ad altre città, ad esempio sull'Adriatico. E questi altri spazi sono sicuramente un'altra città importante è Livorno, e insomma la Toscana, il Granducato, e anche l'Italia meridionale, soprattutto con Napoli e la Sicilia e Palermo. Faccio solo due casi di importanza, diciamo, di questi spazi, ad esempio l'importanza di Genova. I genovesi erano importanti non solo perché prestavano soldi ai, come tutti sappiamo molto bene, ai monarchi spagnoli, ma perché partecipavano al commercio atlantico, non solo al commercio degli schiavi, ma anche, insomma, ai commerci di altri beni. E i genovesi, ad esempio, avevano delle comunità, appunto di genovesi, avevano formato delle comunità di genovesi soprattutto in molte città della penisola iberica, come a Siviglia, a Cadice, a Lisbona, ma anche a Madrid, e anche addirittura alcune comunità le troviamo nelle città americane, no? A Panama, ad esempio, c'era un quartiere dei genovesi, dove c'era anche una chiesa dei genovesi, un ospedale dei genovesi, quindi anche, insomma, istituzioni appunto religiose e economiche o sociali legati alla loro presenza. Una comunità di genovesi era molto importante a Lima, ad esempio nel 700 e nell'800, e anche qui era concentrata in alcuni quartieri della città. Quindi questa presenza diciamo appunto nel mondo atlantico è molto importante e ci fa capire appunto il ruolo di Genova e dei genovesi anche nella tratta nella schiavitù atlantica. Infatti uno dei primi grandi contratti del re spagnolo per appaltare appunto il commercio degli schiavi, che si chiamava Asiento, in realtà appunto il monarca appaltava, dava una licenza a dei commercianti, no, affinché trasportassero schiavi dall'Africa alle Americhe. Allora il primo appunto grande Asiento fu dato a due genovesi, che erano Grillo e Lomellini, nel 1650, no? Quindi questo, una licenza diciamo che durò poi per altri 30 anni e che poi in realtà funzionò un po' da modello anche per gli Asiento successivi. Quello poi più importante è quello degli inglesi, che appunto la corona appaltò agli inglesi nel Settecento, no? Insomma, giusto per far capire appunto l'importanza di Genova. Un altro caso molto particolare, come dicevo, è la Toscana e Livorno. E ad esempio Bartolomeo Marchionni è uno dei commercianti fiorentini più famosi e coinvolto già nella tratta fin dalla fine del 400, si trasferì a Lisbona e appunto grazie all'aiuto dei portoghesi che in quel periodo insomma avevano costeggiato le coste dell'Africa occidentali e cominciato a commerciare insomma i primi schiavi, non solo schiavi ovviamente, ma a entrare appunto in contatto, no, con i sovrani e i mercanti dell'Africa occidentale. E Marchionni appunto fu uno dei primi commercianti che portava schiavi prima da Capoverde, poi dalle coste dell'Africa occidentale, dal Golfo di Guinea, verso Lisbona e verso la Spagna. E poi c'è un altro caso molto famoso di Francesco Feroni, un empolese, che nella seconda metà del Seicento visse ad Amsterdam, dopo essere vissuto per alcuni anni a Livorno, e che si arricchì grazie al commercio del grano con i paesi baltici e grazie appunto al suo network, alle sue reti ad Amsterdam, che ovviamente in quel periodo l'Olanda era uno dei principali protagonisti del commercio degli schiavi nella seconda metà del Seicento, decise appunto di investire nella tratta e quindi acquistò prima una nave, poi altre, per trasportare schiavi anche in questo caso dalle coste dell'Africa occidentale verso le Americhe.
Siamo storici, parliamo di documenti, di archivi, a noi piacciono, piaceranno anche a voi, ve lo assicuro. Su quali fonti, su quali archivi si basa Black Italy? E poi, queste fonti ti hanno già raccontato qualche storia emblematica? La mia immaginazione porta magari a uno schiavo arrivato dall'Africa subsahariana in Italia e che ci racconta qualcosa attraverso il suo percorso di vita che davvero ci interessa ascoltare o leggere.
Allora, gli archivi per questo progetto sono molti, sono sparsi un po' insomma, in tutta, diciamo, il mondo atlantico, se vogliamo prendere questa categoria, perché sono ovviamente sia archivi italiani, no? Quindi nelle città che ho ovviamente citato in precedenza, ma anche archivi in altre città europee, come appunto a Madrid, Siviglia, Lisbona, oppure Amsterdam o Kew a Londra, insomma, nelle principali, diciamo, capitali europee delle potenze imperialistiche, cioè di quelle che avevano colonie nel Nuovo Mondo, ma anche archivi americani, perché appunto, come ho detto all'inizio di questa intervista, sono americanista, io molte delle tracce della presenza di italiani nella tratta e nella schiavitù le ho trovati negli archivi americani, quindi archivi in città chiave, diciamo, per questo commercio, che sono La Habana, Cartagena de Indias in Colombia, Veracruz in Messico, Lima in Perù, Buenos Aires in Argentina, ma anche città di quello che adesso sono gli Stati Uniti, no? Come New Orleans, che era un importante porto commerciale, o Charleston nel sud appunto degli Stati Uniti. E quindi, insomma, sono fonti che si trovano in archivi un po' sparsi tra, diciamo, tre continenti, perché sicuramente se ci sarà l'opportunità dovremo aggiungere qualche archivio, diciamo, africano, no? Dei paesi, delle coste dell'Africa occidentale che partecipavano appunto, che erano coinvolti, diciamo, nella tratta atlantica. E le fonti sono fonti di vario tipo, soprattutto notarili, fonti di tipo di giudiziario, commerciale ovviamente, fonti di insomma, economiche, no? Di ditte, diciamo, di società che, anche italiane, che partecipavano a questo commercio. Quindi il lavoro sarà duro e sarà, diciamo, avrà una dimensione spaziale, diciamo, molto, molto, molto ampia, però appunto da queste ricerche, che in realtà sono ricerche che richiedono tempo, perché come ho detto le fonti sono frammentate, si trovano in archivi diversi, quindi poi bisogna anche ricostruire tutte queste fonti, possiamo scrivere delle storie molto belle anche di schiavi che sono appunto arrivati in Italia, ad esempio di schiavi subsahariani che sono arrivati in Italia. Ad esempio un caso che è stato studiato da Kate Law nella Firenze della seconda metà del 400 è molto significativo, che parla appunto di due schiavi che vivevano appunto già, che erano arrivati dal Portogallo, quindi dalle rotte atlantiche e non dalle rotte mediterranee, e che vivevano in casa di uno appunto di una delle famiglie più importanti di Firenze, quindi gli Strozzi, e erano proprietà di Begni Strozzi, questi due schiavi, marito e moglie, che erano arrivati appunto dalla tratta atlantica. La coppia fa una figlia, la figlia viene poi messa dal proprietario, perché ovviamente la figlia nasceva schiava ed era proprietà del proprietario, dei genitori, viene donata all'ospedale degli Innocenti, che è insomma un ospedale ovviamente famoso ancora oggi a Firenze, ma è un ospedale famoso perché all'epoca ospitava tutti gli orfani o i figli illegittimi, ad esempio di coppie diciamo tra uomini bianchi normalmente e schiave nere. Questo è un caso particolare perché invece è una figlia nata da un'unione tra due schiavi neri e che non si sa per quali motivi, forse perché appunto Begni Strozzi voleva utilizzare la schiava per altre funzioni, viene comunque tolta ai genitori, e questo è uno dei problemi, no, della schiavitù, cioè, e degli schiavi, delle persone schiavizzate africane, non solo in Italia ma anche nell'Atlantico, la negazione della genitorialità, no? Il fatto che non possono crescere, se non in casi eccezionali, comunque i loro figli. E quindi è, insomma, una storia che si svolge a Firenze nella seconda metà del 400, ma che è veramente una storia che, no, ci dice molto sulla schiavitù e soprattutto sulle caratteristiche della schiavitù atlantica.
Veniamo ad oggi. Abbiamo parlato di passato, c'è anche il presente. Questa storia dimenticata, ma che dopo le vostre ricerche, le nostre ricerche, ricorderemo, cosa porterà oggi all'Italia? Mi spiego. Questa storia dimenticata ha influito sul razzismo che ancora esiste nella nostra penisola oppure no?
Allora sì, come ho già accennato prima, sì, sicuramente. È una storia dimenticata che appunto in qualche modo ricolloca, no, lo sviluppo, diciamo, la nascita e lo sviluppo di fenomeni legati al razzismo, la nascita, se vogliamo, di categorie razziali, lo ricolloca in un tempo più lungo, come ho già detto, e questo secondo me è importante perché slega, diciamo, la nascita del razzismo da quello che sono state esperienze, diciamo, più vicine a noi, come dicevo prima, il fascismo o, no, l'esperienza coloniale in Africa, perché questo è un po' il periodo in cui si sviluppa il razzismo cosiddetto scientifico, no? Ed alcuni storici, cioè quello, il razzismo scientifico è quello che lega, no, le razze, le categorie ad elementi suppostamente scientifici, cioè che si possono dimostrare scientificamente o, diciamo, oggi diremmo pseudoscientificamente. Questa esperienza, no, nella tratta, nella schiavitù atlantica in epoca moderna ci fa un po' ripensare appunto a questi fenomeni, perché, come dicevo, alcuni storici legano il razzismo solo al razzismo scientifico. Quindi il razzismo nasce nell'Ottocento fondamentalmente, prima non si può parlare di razzismo perché diciamo l'inferiorizzazione degli altri e quindi insomma, l'utilizzo poi delle persone, diciamo, con caratteristiche fisiche e morali diverse per come schiavi o come forza lavoro, diciamo, coatta, si basava su altri elementi, no? Che erano culturali fondamentalmente la religione. In realtà altri storici dicono, ok, però anche quello che c'era prima del razzismo scientifico era razzismo, perché in realtà l'inferiorizzazione degli altri e la schiavitù africana, per questo è una categoria importante, non si basava solo su elementi culturali, ma anche, se vogliamo, biologici. Ed il razzismo è sempre un'amalgama, un miscuglio tra elementi culturali e diciamo scientifici o, se vogliamo, biologici o legati alle genealogie, ed è questa un po' la sua forza. Quindi in effetti questo nella schiavitù è molto evidente, perché nello spazio atlantico proprio si codifica, no? Una pratica che poi diventa diritto, secondo cui lo schiavo, i bambini, cioè i figli o figli delle schiavi, seguivano lo status della madre. Il parto sequitum ventrem, che è appunto un'idea per cui si segue la linea della madre, come se lo status di schiavitù e quindi di inferiorità in qualche modo si passasse tramite il sangue, no? Tramite la genealogia, e questo è evidente, per cui poi ovviamente c'erano anche degli argomenti culturali, degli argomenti, diciamo, che si rifacevano alla lingua, al modo di vestire, alla religione, però è un'amalgama di queste due cose. E distinguere queste due cose è difficile, perché sono molto legate tra di loro. Quindi è vero che dopo la Seconda Guerra Mondiale, con tutto quello che è successo, si è detto che il razzismo non esiste, il razzismo scientifico non è scientifico, è pseudoscientifico. Però in realtà, appunto, tracce comunque di razzismo sono rimaste, e oggi si può parlare, si possono vedere attitudini razziste, insomma, in tutto il globo verso alcune minoranze. E quindi questa esperienza dell'epoca moderna, in cui in realtà non esistevano, no, appunto, le teorie scientifiche razziste ottocentesche, insomma, sui trattati Gobineau piuttosto che altri, in realtà in qualche modo ci fa ripensare, riflettere, no? Cos'è il razzismo oggi, che appunto, come dicevo, è un po' questo amalgama di cose culturali e pseudo, diciamo, genetiche, biologiche, no? Pensiamo quando a volte così ingenuamente sentiamo le frasi come le persone di colore o i neri giocano meglio a calcio. Questa è appunto un'idea, no? Cioè, che è alla base del razzismo, cioè il dire che certe caratteristiche fisiche e, se vogliamo, morali, culturali, si tramandano tra le generazioni di madre, padre in figlio e sono difficili da modificare. Per cui appunto questa esperienza, no, dell'epoca moderna, esperienza lunga che non coincide solo con il razzismo scientifico, può essere importante per pensare a come combattere oggi il razzismo.
Andiamo ora un po' sul concreto. Può essere interessante, credo, per telespettatori e ascoltatori. Come funziona un progetto di questo genere? Quanta gente vi è coinvolta? Quanti anni dura? Quali sono i prossimi passi?
Dunque, il progetto è un progetto insomma grosso anche dal punto di vista economico. Il finanziamento è stato di 1.209.000, insomma quasi 1.210.000 euro, quindi insomma un finanziamento abbastanza importante. È un progetto che dura 5 anni. In realtà, insomma, un primo anno è già quasi passato. Comunque è un progetto che dura 5 anni e che coinvolge molti ricercatori. La gran parte, diciamo, di questa somma è destinata a reclutare appunto ricercatori, postdottorandi, dottorandi, cioè persone che lavorano al progetto. E quindi i prossimi passi sono appunto finire, diciamo, questa opera di reclutamento di personale appunto da dedicare al progetto e poi finalmente cominciare con la ricerca a tappeto in tutti gli archivi che ho menzionato prima. E quindi ci porterà ovviamente non solo me, ma anche gli altri, le altre persone reclutate nel progetto, a viaggiare molto.
Perché Trento?
Allora, sì, la decisione insomma è stata una decisione, come dire, su cui ho riflettuto molto. Io vengo da Torino, ma perché ho scelto Trento? Perché Trento, in effetti, la fondazione e soprattutto l'Istituto Storico Italo-Germanico mi davano la possibilità, a me ma anche agli altri collaboratori del progetto, di concentrare, diciamo, il nostro tempo lavorativo al progetto stesso, alla ricerca. Appunto, essendo un progetto molto ambizioso, come ho detto prima, che ci porterà, insomma, a viaggiare molto e anche poi a elaborare tantissimi dati che, insomma, speriamo di avere dalla ricerca in archivio. Ovviamente il fatto di poter spendere, insomma, la maggior parte del nostro tempo lavorativo sul progetto è un valore, sicuramente è un valore aggiunto, e questo ovviamente è una cosa che si può fare qua all'Istituto Storico Italo-Germanico, ma non in tutte le università o i centri di ricerca italiani. Quindi ovviamente questo è un valore aggiunto. E poi anche la possibilità di discutere appunto il progetto in un'istituzione come questa, con altri storici, ma anche con altre persone che si occupano di altre discipline, no? Penso che tutto il campo delle digital humanities o dell'intelligenza artificiale, che sono, insomma, campi, diciamo, di ricerca molto forti alla Fondazione Bruno Kessler, su cui la Fondazione Bruno Kessler investe molto, siano in qualche modo fondamentali anche per il progetto. Quindi la possibilità di, insomma, poter contare su questa collaborazione transdisciplinare, no? In un ambiente anche, se vogliamo, appunto di ricerca che spesso è più snello, più facile rispetto ad altre istituzioni universitarie, può essere sicuramente un valore aggiunto per il progetto, e un progetto come questo penso che sia più realizzabile in queste condizioni che in altre.
Bene, ringraziamo Federica per queste sue risposte che hanno sicuramente sollecitato la mia e la vostra curiosità, che forse ci hanno invitato ad andare in profondità, a leggere cose nuove, a guardare cose nuove e a cercare cose nuove, che è un po' poi il compito di chi fa lo storico o la storica di mestiere. Grazie Federica, aspettiamo gli sviluppi futuri di questo progetto obiettivamente davvero interessante e siamo contenti di aver chiacchierato con te, di averlo potuto presentare a chi ha la voglia e la pazienza di guardarci e di ascoltarci. Quindi grazie anche a voi.
Grazie Claudio per le domande, grazie per l'opportunità di presentare il progetto anche a un pubblico più ampio, a degli spettatori e ovviamente per altre domande, curiosità, eccetera, mi trovate all'Istituto Storico Italo-Germanico.